Prego, se vogliamo prendere posizione in modo da procedere con l'appello da parte del segretario. Anche se non dovrei dirlo, qualche consigliere fuori non dovrei dirlo come medico, che sta facendo cose insane. Segretario, prego.
Buonasera, Angeli William. Asghar Wasim.
Presente.
Bresciani Stefania.
Presente.
Catalano Domenico.
Presente.
Cenin Claudio.
Presente.
Chiesa Ivo assente. Cossale Nicola assente giustificata. Dapor Luca.
Presente.
Dardani Giovanni. De Gasperi Fabio.
Presente.
Dorigotti Michele.
Presente.
Fait Carlo.
Presente.
Farinati Paolo.
Presente, buonasera.
Francesconi Miriam.
Presente.
Gamberoni Davide ha comunicato ritardo. Gelmini Annalisa.
Presente.
Lui Giampiero.
Presente.
Martinelli Francesco.
Presente.
Mattassoni Rene.
Presente.
Minucchi Andrea.
Presente.
Miorandi Arianna. Assente. Mirandola Giulia.
Presente.
Mullici Fatio. Piccinni Paolo.
Presente.
Ploteger Carlo. Assente. Pozza Fabiola.
Presente.
Pozza Ruggero.
Presente.
Robo di Giulia.
Presente.
Vaccari Tommaso.
Presente.
Valduga Silvia.
Presente.
Zambelli Andrea. Zenatti Marco.
Presente.
E è entrato Chiesa Ivo, quindi presente.
Presente.
Ok, siamo 28, quindi iniziamo i lavori del Consiglio. E, sì, vedo subito. Ora, gli scrutatori questa sera chiederei alla consigliera Gelmini e al consigliere Lui di fare gli scrutatori. Il segretario mi chiede la parola per una comunicazione.
Ah, scusate, solo una comunicazione perché è nato un po', diciamo, una richiesta oggi. Quando ci sono le due sedute con eventuale prosecuzione il giorno seguente, non si avvisano i consiglieri che il giorno seguente c'è la seduta, si avvisano qualora si fosse riusciti a chiudere l'ordine del giorno, si avvisa che è annullata la seduta eventuale. Quindi era per capire perché siccome ci hanno chiesto questa cosa era importante chiarirla, insomma. Grazie.
Grazie segretario. Allora riprendiamo i lavori con la delibera numero 4, convenzione urbanistica per il trasferimento di 150 metri di crediti edilizi sulla parcella edificiale 512 Sacco. Scusate, eccetera, 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 da parte mia, quindi esposizione da parte dell'assessore Minucchi, a cui do la parola. Prego, assessore.
Sì, grazie Presidente, buonasera a tutti. Sì, stasera io mi permetto di fare una premessa che sostanzialmente contempla tutte e due le delibere. Primo perché il tema è lo stesso, cioè sì, stasera parleremo di crediti edilizi, non è la prima volta che lo facciamo in quest'aula, però essendo uno strumento del piano regolatore che, come poi spiegheremo, ha la necessità di essere di volta in volta portato all'attenzione del Consiglio Comunale, è giusto anche spiegarne l'efficacia e la portata, anche per chi magari è la prima volta che sente parlare appunto di crediti edilizi all'interno della pianificazione urbanistica. Sì, farò una premessa sola e chiederò anche agli uffici, e ringrazio l'ingegnere Girardelli e la geometra Roata di essere presenti stasera e di coadiuvarci nella spiegazione e nell'approfondimento del tema, e chiederò a loro di fare anche a loro per praticità un'esposizione sola. Perché? Perché sostanzialmente non solo il tema, si parla in tutte e due delle delibere di crediti edilizi, ma sostanzialmente si parla in tutte e due le delibere dello stesso ambito territoriale nei quali questi crediti edilizi atterrano, e allo stesso tempo anche dello stesso intervento di riqualificazione architettonico-urbanistica. E siamo lungo Via Alber, dopo lo vedremo nel dettaglio, e con un approccio che abbiamo imparato a vedere negli ultimi anni sulla città di Rovereto, si assiste alla demolizione di un edificio esistente e la ricostruzione sullo stesso sedime, sullo stesso lotto di nuove palazzine. Perché dico da qualche anno siamo abituati tra virgolette a vedere operazioni di questo tipo? Perché in un processo di riduzione della pressione degli insediamenti sul territorio aperto e quindi di consumo di suolo, sempre più sono diventate all'interno del mercato edilizio, del mercato immobiliare, appetibili tutta una serie di situazioni nelle quali si liberano edifici costruiti in un recente passato, solitamente nel secondo dopoguerra, anche perché privi di vincoli di carattere architettonico, urbanistico e paesaggistico, sostanzialmente, e attraverso operazioni di demolizione e ricostruzione si operano degli interventi che hanno il pregio da parte, insomma, generale del dibattito urbanistico, da un lato di recuperare una parte di territorio urbano che è ormai sottoutilizzato, se non addirittura abbandonato, e dall'altra, quello si diceva prima, di risparmiare suolo. Allora, in questo processo, di costruzione e di ricostruzione della città su se stessa, intervengono una serie di strumenti. Uno di questi è quello dei crediti edilizi. È uno strumento, intorno a questo strumento si è fatta anche un grande parlare e un grande dibattito politico, e credo che alcuni di voi di crediti edilizi in questo Consiglio Comunale ne abbiano parlato più e più volte, perché effettivamente è una questione, che fa sì sostanzialmente che all'interno di un'area si possa non solo ricostruire quello che c'era, ma portare un'edificabilità dall'esterno. Ed è questo il meccanismo del credito. È uno strumento, tra i tanti che previsti dalla legge urbanistica provinciale, e che è stato introdotto nel piano regolatore di Rovereto circa 10 anni fa, e che è stato utilizzato in particolare per risolvere questioni, o meglio, come è stato pensato anche dalla legge, di diversa natura. E un credito edilizio è stato generato per togliere l'edificabilità, ad esempio, su tutta l'area della Consolata, per salvaguardare tutto quel quadro paesaggistico di Versante e portare quell'edificabilità all'interno della città. In altre situazioni il credito edilizio, noi l'abbiamo utilizzato nella scorsa consigliatura nella variante, quella che ha tralciato la lottizzazione Campolongo a Noriglio, per togliere definitivamente una lottizzazione a Noriglio in una zona di rischio idrogeologico, per portare quell'edificabilità, in quel caso fortemente ridotta, in altri ambiti della città. Questo è sostanzialmente lo strumento ed è disciplinato dalla norma del piano regolatore, che fa sì che su un'area tu non possa trasferire tutto il credito che vuoi, ma ci sono dei limiti di quantità. E nel caso in cui vediamo stasera ci spiegheranno meglio, questi limiti sono di 150 metri quadrati su ogni area. Allora, io mi fermo, nel senso che credo di aver spiegato abbastanza bene in termini generali qual è il valore tecnico-politico di questo strumento. E dell'uso che il Comune di Rovereto ha imparato a farne dal 2014 fino adesso. Nel piano regolatore di Rovereto ovviamente c'è un registro dei crediti edilizi che vanno un po' alla volta esaurendosi. Devo dire la verità che 10 anni fa erano nati per risolvere delle questioni che in qualche modo ci vedevano in difficoltà su alcuni ambiti, li ho citati, la Consolata, eccetera, insomma, che fanno riferimento del recente Marco, ad esempio, la Nord La Ruina, eccetera, che fanno riferimento al recente passato della pianificazione urbanistica, ora sono diventati, a mio modo di vedere, uno strumento che non bisogna esaltare, ripeto, è uno strumento, al pari di altri, ma che diventa, secondo me, importante, perché se dobbiamo immaginare che molti di quei crediti, cioè molte di quelle edificabilità che oggi è credito edilizio e va cadere su un'area che era già edificata, senza quello strumento probabilmente oggi avrebbe contribuito a consumare del territorio agricolo. Quindi negli anni dove è emerso in maniera più accentuata il tema del consumo di suolo, ecco che questo strumento ha, secondo me, assunto una valenza maggiore rispetto a quella che aveva quando era stato pensato. Mi fermo, lascio la parola all'ingegner Girardelli e alla geometra Roth, che ci spiegheranno nel dettaglio qual è l'ambito progettuale sul quale, che è oggetto di trasformazione urbanistica, e quant'è la portata di questo credito, che cosa genera in termini edilizi e questa operazione. Grazie.
Buonasera, innanzitutto. Mi avvicino io. Buonasera a tutti. Apriamo la prima slide solo per allora farvi cominciare per vedere lo strato del piano regolatore della zona di cui ci occupiamo questa sera. Questo lotto identificato da due particelle edificiali, la 512/1 nella prima delibera e la 512/2 nella seconda. La prima corrisponde alla zona adiacente alla viabilità di via Alber, la seconda alla parte retrostante. Per il piano regolatore del Comune di Rovereto è un tessuto di completamento B4.1 dove l'edificazione, chiamiamola ordinaria, avviene tramite l'utilizzo di un indice che si esprime in superficie utile netta rapportato alla superficie fondiaria del lotto. In particolare è normato dall'articolo 59 delle norme, che stabilisce una misura minima del lotto, 500 metri quadri, l'indice di utilizzazione fondiaria 0,83 metri quadri di superficie utile netta per ogni metro quadro di superficie fondiaria, stabilisce anche un numero di piani fuori terra massimo, che sono 4 in questo caso, e un indice di permeabilità, ossia una superficie permeabile minima che va garantita, che è il 20%. Vi faccio vedere tramite l'ortofoto qual è la zona che stiamo esaminando, più in dettaglio, questo lotto qui. Qui vedete ancora un edificio esistente, in realtà è già stato demolito, è stato presentato un titolo autonomo per la demolizione dell'edificio. Adesso abbiamo un lotto libero che è stato diviso in due lotti. Su entrambi i lotti abbiamo due interventi, cioè su ogni lotto abbiamo un intervento. Il piano regolatore consente di far atterrare crediti per ogni intervento edilizio. E stabilisce dei limiti, in particolare per le zone B4 il limite massimo sono i 150 metri quadri di superficie utile lorda, con una verifica comunque che non si vada a sforare il 30% della capacità edificatoria massima di quel lotto. Questo in cosa si traduce? Allora, adesso stiamo vedendo una planimetria di quello che è il lotto vuoto con la dividente nelle due parti, la prima porzione adiacente alla strada, la seconda quella retrostante. Qui vediamo già, soprattutto in questa parte qui di fianco, la planimetria di progetto con l'individuazione dei due edifici. Un primo edificio che è quello del punto 4 della delibera di oggi, che è parallelo all'andamento della strada via Alber, la parte retrostante, il secondo edificio, è posto ortogonalmente al primo, nel rispetto ovviamente delle distanze tra i due corpi. Il piano regolatore stabilisce, abbiamo detto, un numero di piani massimo pari a 4. La disciplina del credito edilizio consente di far atterrare, appunto abbiamo detto, superficie utile lorda in più rispetto a quello che in via ordinaria consente di fare lo strumento urbanistico, con il limite che venga rispettata l'altezza massima, comunque per i 4 piani. Quindi noi andiamo qui a vedere 2 edifici gemelli, perché di fatto sono praticamente la fotocopia l'uno dell'altro, in cui abbiamo non 4 piani fuori terra, ne abbiamo 5, ma l'altezza è rispettata l'altezza che il PRG stabilisce per i 4 piani. Altezza intesa sia come nei 2 parametri che la legge provinciale ha introdotto da un bel po' di tempo, quindi sia come altezza del fronte che come altezza del fabbricato, 2 parametri che in questo caso specifico con una copertura piana poco differiscono l'uno dall'altro, sarebbero più significativa la differenza nel caso di una copertura a falde. Comunque sì, allora, parliamo del primo edificio o parliamo parallelamente di tutti e 2, sono previsti un piano interrato completamente autonomo l'uno dall'altro, quindi i 2 edifici sono in tutto e per tutto 2 interventi separati, strutturalmente separati, funzionalmente separati. Quindi un piano interrato che assolve completamente lo standard dei parcheggi necessari per questo intervento, un piano terra, il primo, il secondo e il terzo piano uguali, un vanoscala centrale, poi degli appartamenti che si distribuiscono sul piano per un totale di 17 appartamenti per ciascuno dei 2 edifici e un ultimo piano, il quarto piano, dove la superficie che viene proposta nasce completamente dal credito. Nel primo caso della delibera del punto 4, quindi quella adiacente alla strada, i crediti che vengono trasferiti derivano dalla concessione convenzionata della ruina dantesca, mentre invece l'edificio secondo, quello retrostante, deriva invece dalla viabilità della località ai fiori, quindi 2 schede del registro dei crediti diversi. Per darvi un'idea dei prospetti e dell'impatto di questi edifici sono più o meno questi. Qui possiamo vedere una sezione dove quello che spiegavo prima rispetto all'altezza è che abbiamo sì 1, 2, 3, 4, 5 piani, però il parametro dell'altezza massima dei 15 metri relativo ai 4 piani come previsto dal piano regolatore è rispettato. Vediamo, questo qui sono più o meno i render, questo è il primo edificio che si vede dalla via Alber, sempre quello, un dettaglio più o meno della facciata, siamo sempre su via Alber, questo è l'edificio che è dietro, l'ingresso, qualche vista interna. Se vogliamo vedere qualcosa nello specifico del secondo, ma è veramente sono 2 edifici praticamente identici, ecco, insomma. Anche questo, l'aspetto così dei prospetti è simile all'altro. Abbiamo l'ingresso che è garantito tramite una servitù di passo, perché il lotto retrostante usufruisce dell'accesso tramite una servitù di passo su una parte del primo lotto. Che altro dire? Entrambi queste domande sono state già vagliate sia dalla commissione edilizia comunale che dalla commissione urbanistica, con parere favorevole in entrambe le situazioni. Quindi l'impatto architettonico, chiamiamolo così, è stato valutato dalla commissione edilizia. La commissione urbanistica ha visto in anticipo, insomma, la questione relativa all'atterraggio dei crediti. Io mi fermerei anche qui, nella sostanza vi ho raccontato insomma una quantità sì della SUNA. Allora sia per il primo edificio, la fronte strada, abbiamo una SUN massima realizzabile in base all'indice, quindi in via ordinaria, che sono 1095 metri quadri spalmata sui quattro piani, a cui si può aggiungere in virtù dei crediti altri 125 metri quadri, quindi andiamo a realizzare un totale di una SUN di progetto di 1208 per l'edificio retrostante con la stessa proporzione, 1095 metri quadri di SUN che derivano dall'indice del lotto e un 124 metri quadri di superficie utile netta che derivano dal credito. Ok, grazie.
Altri con relazione a te. Allora, senza che domande tecniche, ovviamente veloci, prego il consigliere Chiesa e poi il consigliere Lui.
No, non entro nel merito della situazione perché è stata spiegata prontamente dai tecnici e ringrazio naturalmente l'ingegnere che lo ha fatto. Chiedo solo un'informazione, se si può avere esclusi i crediti edilizi di questa sera, quanto rimangono all'interno di questo elenco, non so se dico il termine giusto, del registro, bravissimo, grazie, del registro e soprattutto la tempistica, perché mi sembrava di ricordare che c'era una tempistica da rispettare, grazie.
Consigliere Lui, prego, così facciamo.
Grazie, sì Presidente, chiedevo, allora, quello che andiamo a provare questa sera è l'aggiunta in pratica del quinto piano, scusi l'ignoranza, quanti metri quadrati di superficie corrisponde, 150 di SUL? Grazie.
Prego, prego, prime risposte, sì.
Allora, rispondo alla seconda domanda prima, abbiamo l'atterraggio di 150 metri quadri di superficie utile lorda, sia sul primo edificio fronte strada che su quello retrostante, che corrispondono in entrambi i casi a 124 metri di superficie utile netta, quindi i due piani, i due quinti piani. Per venire invece alla prima domanda, ad oggi, quindi qui ho un resoconto che comprende anche sostanzialmente i 300 metri quadri che approviamo, che sono in approvazione questa sera, rispetto al totale dei crediti disponibili generati sul PRG di 6.286 metri, ne sono stati utilizzati dopo questa approvazione ne saranno utilizzati un 3.367 e ne rimangono disponibili 2.918.
Sì, sul tema della durata, importante perché la domanda dell'assessore e del consigliere Chiesa è molto puntuale. E come detto, il piano regolatore di Rovereto introduce alcuni dei crediti edilizi a partire dal 2014. All'epoca la legge provinciale non stabiliva una, come dire, scadenza della durata del credito, cosa che invece con la legge 15 del 2015 poi è stata introdotta la durata di 10 anni. Essendo che le norme urbanistiche non sono retroattive, non hanno un'applicazione retroattiva, è evidente che tutti i crediti edilizi che sono stati, come dire, portati all'interno dello strumento urbanistico prima dell'entrata in vigore della legge 15 sono stati introdotti in forza dalla legge 1 del 2008, che non prevedeva, come detto, la scadenza decennale. Su questo comunque gli uffici è da qualche mese che interloquiscono con il servizio urbanistico della provincia, in particolare col servizio, parte amministrativa del servizio urbanistica, per comprendere nel dettaglio in qualche modo la ricaduta sul piano regolatore di Rovereto di questa disciplina che è stata, come detto, poi modificata. C'è da dire un'altra cosa, ne approfitto, di come è cambiata la disciplina. Noi ci troviamo qui in Consiglio Comunale stasera a parlare di crediti edilizi, perché all'epoca, quando i crediti edilizi furono introdotti nel piano regolatore, c'era una norma che diceva sostanzialmente che i crediti edilizi, quando vanno ad essere utilizzati, devono essere sostanzialmente ratificati con delibera del Consiglio Comunale, perché noi oggi, stasera, al di là che possiamo stare qua tutta la sera a parlare di crediti edilizi, di fatto noi facciamo una ratifica, perché la previsione dell'atterraggio di massimo 150, quello che è, metri quadrati su quell'area lì, è già prevista dal piano regolatore. Non è una deroga, non è uno strumento che si distanzia dalla disciplina urbanistica vigente, questo bisogna chiarirlo, perché noi siamo qua perché all'epoca la norma diceva che l'atterraggio deve essere ratificato. Beh, così, dopo apriremo la discussione. Cosa succede? Successivamente la disciplina urbanistica provinciale toglie anche questa necessità di passaggio, nel senso che ad oggi se oggi introducessimo per la prima volta il credito edilizio, il passaggio in Consiglio Comunale non sarebbe necessario, perché non più previsto dalla disciplina urbanistica provinciale. Quindi, come detto, la disciplina urbanistica da 10 anni a sta parte, dal 2008 a sta parte, ha subito, come dire, un'evoluzione che ha portato da un lato ad introdurre una scadenza della durata del credito, dall'altra a non dover più passare, tra le tante altre cose che sono cambiate dal 2008 fino ad oggi. Quindi noi, in una, come dire, interlocuzione continua col servizio urbanistico della provincia, cerchiamo di capire come orientare l'azione amministrativa e l'azione anche poi rispetto ad un'ipotesi di variante al piano regolatore che stabilisca in qualche modo tutta una serie di disposizioni, se necessario oppure no.
Ecco, solo domande tecniche. Ovviamente di chiarimento sulla relazione. Se non ci sono domande tecniche, apriamo quindi la discussione. Prego, consiglieri. Consigliere Angeli, a lei.
Grazie Presidente. Come dovrebbe sapere, questa è una materia un po' che ho seguito negli anni, e l'assessore Mignucchi lo sa benissimo, anche perché non sono contrario alla filosofia dei crediti edilizi, ma di come sono stati fatti nel comune di Rovereto. E vorrei anche ribadire un fatto, che prima l'assessore ha parlato di crediti edilizi della consolata, non era crediti edilizi della consolata, era una perequazione. È tutta un'altra cosa, perché i crediti edilizi questi sono liberi. Invece la perequazione si è deciso di non far costruire la consolata, ma di destinare in un luogo dove costruire. E quello era salvaguardato, quello è tutta un'altra roba. Che allora condivido sul fatto della perequazione. I crediti lì mi lasciano qualche perplessità. Anche perché sulla pianificazione urbanistica lasciano molto a desiderare, perché parliamo che con i crediti edilizi si può andare a costruire B1, B2, B3, B4 e 150 metri quadri B1 e B4 mi sembra, e 350 B2 e B3, e l'opportunità di poter fare un completamento, che però è una gestione un po' maldestra, io oserei dire, anche perché in questo contesto noi andiamo in via Alber, dove diamo la possibilità a uno che, dato che c'è l'opportunità di acquistare questi crediti edilizi, che dopo magari qualche credito edilizio di proprietà di chi costruisce, quella è un'altra questione, l'opportunità di costruire un piano in più, che il comune mortale non potrebbe farlo, non potrebbe, anche se rispetta l'altezza massima dei 15 metri, però sarebbero solo 4 piani. Cioè, se questi non comperavano i crediti edilizi, potevano solo fino a 4 piani. Il quinto piano è quello dato dai crediti edilizi, questo è il fatto. Dopo, se entriamo nel merito sul fatto del completamento, chi che ha i soldi può comprarsi i crediti edilizi in altre varie zone della città, chi che le porette, che per esempio vuole attarsi la casa, non lo può fare perché deve comprarsi i crediti edilizi. Dita in parole semplici, che così capiscono anche i consiglieri comunali qua presenti. Ecco perché sono contrario a... Dopo capisco benissimo il fatto che la sindaca Robol, ex assessore Robol, perché è quella che ha portato i crediti edilizi nel comune di Rovereto. Questa è storia, fondamentalmente, per non far costruire in determinate zone della città, ha proposto questi crediti edilizi che io sarei stato più contento che invece dei crediti edilizi così volanti, come si chiamano, avesse fatto una perequazione. Non vuoi costruire dov'è che era, Casteldante, ruina dantesca, ai fiori? Ti dico dove puoi costruire, ti do l'opportunità, come è successo alla consolata. E questa sarebbe una salvaguardia di quello che è il PRG. Invece in questi termini non c'è nessuna salvaguardia, è fondamentalmente il credito edilizio è una cambiale in bianco, anche perché se dobbiamo pensare, i crediti edilizi, noi paga l'IMIS, noi la paga? Cioè per 10 anni questi, i galli dei crediti edilizi non pagano l'IMIS, questa è la realtà, ci sono delle cose, diciamole tutte quelle che ci sono. Dopo sono d'accordo sulla durata dei 10 anni, qualche perplessità ce l'ho perché non so se saranno la durata 10 anni, anche perché ormai manca un anno alla scadenza, ci sono ancora 2.900 metri di crediti edilizi, non è che uno che li smena, che mancheria, cioè proprio su questo termine, no, perché fa ricorso, io credo che i crediti edilizi dureranno più di 10 anni, sicuramente, noi ci hanno fatto credere quando che l'abbiamo fatti a suo tempo, perché ero presente, la durata era 10 anni, ce l'avevano venduta in quel modo, che me lo ricordo, insomma, la venduta in quel modo, durano 10 anni, ma però alla fin fine non è così, dureranno di più, perché se no altrimenti questi 2.900 metri quadri sono sempre a disposizione per poterli usufruire. Questo è il concetto. Dopo mi lascio perplesso il lotto, adesso non mi ricordo più, il lotto 2 e il lotto 1, che noi andiamo ad aumentare l'altezza di un piano, cioè praticamente 15 metri, che lì a fianco governa asilo. Forse non sarei in che posto che a dare questa opportunità. C'è l'asilo. C'è l'asilo, porta via il sole ai bambini. Tutte queste cose bisogna riconoscere anche, guardare in che posto si va a fare queste dove concedere questi crediti edilizi. Perché quello fronte strada mi può anche andare bene. Però l'altro, l'asilo sarà lontano... dove verrà fatta questa palazzina, sarà lontano massimo 10 metri, massimo. Non è un lotto che è immenso, perché ho visto come hanno abbattuto tutto, insomma, che fondamentalmente questi ha zastianato tutta l'aria, sono passato l'altro giorno proprio a verificare, e l'asilo è proprio lì a fianco, e l'asilo è su di un piano, le alte 3 metri, non è alto, molto alto, perciò questo porta via, al mattino porta via tutto il sole, perché al mattino arriva il sole lì. Questa è la realtà, fondamentalmente. Ecco perché sono un po' sulla filosofia di crediti edilizi, che non sono contrario, perché in determinate circostanze possono anche essere visti. Il fatto è, il completamento B1, B2, B3, B4 mi lascia un po' perplesso, perché in determinate zone e possono essere applicate, perché le zone B1, B3 sono tantissime in città, sicuramente si salvaguardia il suolo, sicuramente, perché con il completamento però da questa speculazione, che io credo che sotto un determinato aspetto si è dato l'opportunità all'amministrazione di non far costruire in determinate zone della città, forse si doveva indicare in quale zona costruire. Ecco, questo è il fatto sulla perequazione, condivido il fatto e sono pienamente d'accordo. Credo di lì me lascia molto perplesso. Grazie.
Grazie consigliere. Ci sono altri interventi? Prego, sindaca.
Sì, grazie Presidente. Sì, volevo un po' ampliare così la riflessione, prendendo spunto dall'intervento del consigliere Angeli, che giustamente ricorda la storia Sì, non si dimentica mai di ricordarsi che c'ero anch'io in quella storia sulla questione dei crediti edilizi, ma lo dico simpaticamente. Facevo una riflessione prima guardando qual era lo stato, perché all'oggi se percorrete quell'area lungo il marciapiede voi si ha già percezione del cantiere, cioè non c'è più l'edificio precedente. E comunque quella è un'area ampiamente residenziale e dall'immagine, adesso non so se è possibile rimetterlo, quel render, è vero che con i render si fanno miracoli, però devo dire che la progettazione presentata è di una certa qualità dal mio punto di vista e ultimamente che frequento un po' più rispetto a anni precedenti, diciamo così, la città di Trento, devo dire che c'è all'interno del contesto urbano una certa rigenerazione anche di edifici che sono stati demoliti, ricostruiti o riqualificati con un linguaggio che è un po' quello contemporaneo, cosa che vedo un po' meno in generale, ma questa come riflessione ampia, e confrontandomi con l'assessore Mignucchi, lui mi diceva anche in altri luoghi del Trentino, cosa che si vede meno nella città di Rovereto. E al di là della riflessione, diciamo anche corretta, dal mio punto di vista non del tutto condivisibile del consigliere Angeli, una città che non si rigenera anche nella parte residenziale e nella vetustà dei suoi edifici non è una città che investe, per cui comunque a mio avviso in situazioni di questo tipo, al di là della riflessione che lei fa, il piano in più, il piano in meno, perché stiamo ragionando su un'area B4 e a suo tempo si fece questa scelta proprio perché in quelle aree residenziali pareva che comunque la possibilità di alzare in modo non elevato non impattasse troppo da un punto di vista urbanistico e paesaggistico il contesto, diciamo così, di quelle aree così urbanizzate. Io credo che però questo tipo di investimento anche sulla rigenerazione e riqualificazione degli edifici, alle volte anche con la demolizione e ricostruzione, al di là, uscendo un po' dal tema del credito edilizio, rispetto al ragionamento che lei faceva, non lo considero una cosa negativa, la considero una città che investe, che cresce, che si riqualifica. E a mio avviso, se questo moto in qualche modo interessasse anche maggiormente il contesto nostro roveretano, e magari un contesto però già urbanizzato, perché si diceva prima queste operazioni sono state fatte inizialmente, sono strumenti che sono serviti con l'ottica di non utilizzare terreno vergine, perché questa era la questione e come ricordava prima l'assessore Mignucchi, il tema Consolata è altra questione, perché quella capacità edificatoria è stata poi riposizionata in un'altra area che adesso è a noi tutta molto ben visibile. Quindi operazione che io adesso non sto qui a criticare, perché tanto non ero presente, non è quello il senso, però diciamo tra le due operazioni, tra i due strumenti urbanistici, in questo caso preferisco di gran lunga il secondo per quella che è la situazione che comunque in ogni caso veniamo. Però sarà forse per deformazione un po' professionale, in un momento, in un contesto anche come questo che ha bisogno anche di una sua rigenerazione, di un suo rilancio anche in termini di investimenti e anche economici, a mio avviso queste operazioni io non le vedrei con questo approccio non positivo, nel senso che abbiamo anche bisogno che la città in qualche modo riprenda un moto anche di investimenti che comunque io vedo in altri contesti, sicuramente a Trento, e con palazzi che vengono assolutamente rinnovati e anche il rinnovarsi di edifici residenziali di cui anche c'è molto direi bisogno, non è una cosa negativa. Detto questo, gli strumenti urbanistici sappiamo non essere perfetti, dipende sempre come vengono usati e dipende tutto molto anche da una buona progettazione, da una buona realizzazione. Certe situazioni non sono state positive pur nell'utilizzo del credito edilizio, però sinceramente in questo caso rispetto ad altre situazioni che sono passate dal Consiglio Comunale non mi sento di essere così negativa, perché a dir la verità a me pare che l'effetto non sia affatto negativo, come dicevo, confrontandolo con quello che era lo stato di fatto antecedente alla demolizione.
Consigliere Zanatti, a lei, prego.
Sì, grazie Presidente. Lo diceva prima l'assessore Mignucchi, questo tema che come ritorna carsicamente, no? Ogni qual tanto, porta a delle considerazioni generali, no? Quindi mi scuserete ma sarò brevissimo, che però mi solleticano, no? E che è giusto da parte mia esprimerle. E cioè, cosa voglio dire? Lo dirò come posso, nel senso che non sono certo un professionista dell'urbanistica o dell'architettura, tutt'altro, però con l'esperienza, aver sentito molte volte l'applicazione di questi strumenti, mi porta a fare qualche riflessione, ripeto, molto veloce, e cioè non ne darò ragionamenti o spiegazioni, ma darò delle indicazioni per quello che valgono. Ecco, innanzitutto credo che il problema sia quello di, come dire, riconoscere che la regia dell'ente pubblico sulla situazione urbanistica non deve mai essere inficiata dallo spontaneismo. Quindi il disegno urbanistico della città appartiene in maniera intoccabile all'ente pubblico che, giusto o sbagliato, negli modi che sono comunque legittimi, esprime e disegna. Questo è fondamentale. Allora, io credo che a volte abbiamo visto nella commissione urbanistica piuttosto che girando per città, l'applicazione di questi crediti edilizi, quando è massiccia soprattutto, determina anche delle risposte sbagliate e anche brutte. Forse qui solo Angeli per il fatto che lui ha i capelli bianchi, io non li ho più, quindi siamo stati seduti, ecco, per molte consigliature, forse troppe. Ma questo ci porta a dire che, almeno per quanto mi riguarda, a volte sembra che questo strumento sia la scorciatoia per evitare delle varianti al PRG. Non delle varianti promosse dall'ente pubblico, ma delle varianti che il privato si arrangia e si arrabatta per ottenere. Ecco, e quindi credo che nel momento in cui chi non può condividere quello che diceva prima la sindaca, cioè vi sono delle brutture, soprattutto nel tessuto urbano, che vanno ripristinate, tolte e ripresentate in altra maniera. E soprattutto credo, Willy, che ti ricordi anche tu come un assessore di non moltissimi anni fa, peraltro, si scagliava contro Villettopoli, diceva Rovereto non deve essere una Villettopoli. Però di solito quelli che dicono questo vivono in una villa, mi spiego? Ecco. Non vivono in un palazzone da 15 piani, no, vivono con la villa, con la piscina, no, non vogliamo la Villettopoli, gli altri. Io intanto loro così. Fortunatamente non ho invidia io, anzi, cioè, voglio dire, ecco. Questo per dire che cosa? Che certamente la giusta esigenza di consumo il più piccolo possibile di nuovo terreno vergine, no? Quindi come dire, noi dobbiamo cercare di non sprecare il terreno, però quando si vedono case, e dove abitiamo con l'assessore Mignucchi ci sono degli esempi che hanno quasi neanche un metro di distanza dall'edificio al muro che dà poi di cinta che dà sulla strada, un metro, e vedere un palazzone con intorno proprio una strisciolina di verde, ecco, non è neanche bello, non è bello né abitandoci né vivendoci lì, ma neanche vedersi, mi spiego? Ecco, quindi probabilmente questi discorsi sono inutili per il presente, io vi, come dire, spero che siano magari utili per il futuro, insomma, no? E quindi, e concludo, direi che i carici edilizi io li capisco e sono d'accordo su questo strumento se servono per interventi, tra virgolette, minuti. Nel senso, uno deve fare un edificio, deve fare un'opera, eccetera, eccetera, gli manca, dico, qualche decina di metri, questa cosa può essere comprensibile e fattibile. Quando invece stravolge la situazione e si vede ad occhio nudo che dove un edificio è troppo grande rispetto all'area in cui viene collocato e stona, ecco, quello secondo me è un'applicazione seppur legittima, ma certamente non bella, insomma, no? Non so, voi architetti potreste certamente dirlo in maniera più convincente, più attenta. Ecco, questa secondo me, quindi non lo so, non sarà possibile, perché soprattutto su cose già imbinariate, ma nel futuro spero che il legislatore provinciale, ecco, tenga conto di questo, no? Cioè, nel senso, non deve esserci il far west, insomma, no? Io compro e tutto sommato faccio quasi quello che voglio, questo anche non va bene. Ma soprattutto l'ente pubblico, e veramente qui finisco, io ho sempre avuto molte perplessità, per non dire qualcosa di più preciso, sul discorso consolata e lungoleno, no? Perché anche lì, secondo me, la strada maestra era il PRG. Cioè, ci voleva più tempo, ma tutto è nato dal fatto che l'ente pubblico ha voluto impedire la costruzione sulla collina e ha sacrificato i vigneti lungo il torrente Leno. Ecco, mi sembra, ecco, una scorciatoia che anche questa a me non piace come stile, nel senso che ora, anche ieri e oggi anche lo ripeto, no? Ci si riempie la bocca della partecipazione, della condivisione. E dove, se non nell'assetto urbanistico di una città, ci vuole partecipazione e condivisione? E lì non c'è stata per nulla, insomma, ecco. Quindi è ovvio che, giustamente diceva l'assessore, è una ratifica, e quindi è una ratifica, per cui è una siamo notiziati, no, di quello che succede, non, certamente non possiamo avere disquisizioni positive o negative, ne prendiamo atto. Ecco, però credo che lo strumento, come tutti, però se è proprio lasciato quasi senza binari e limiti, può portare distorsioni, insomma, ecco, questo è per quello che vale. Grazie.
A lei, consigliere, ci sono altri interventi? Consigliere Chiesa.
Sì, grazie. In realtà non è che c'è granché da aggiungere, non per quanto riguarda il tema, perché non è importante, come avete già evidenziato, chi mi ha preceduto è importantissimo. E lo ricordo anch'io, perché c'eravamo ai tempi della consolata, e allora guardo il collega Farinati, c'eravamo ai tempi ovviamente dei crediti edilizi, allora guardo l'assessora all'epoca, assessora sindaco oggi, Robo, c'eravamo con gli assessori, come diceva prima, delle ville, perché abbiamo vissuto anche quelli, e ognuno con tempi e modalità comunque diverse, lo ricordava benissimo l'assessore Mignucchi prima, e come ho già detto è uno strumento che si è evoluto nel tempo, nelle modalità, nei tempi, nelle scadenze, nelle cose, e naturalmente è logico, io dico sempre, forse sarebbe stato utile, ma avete già fatto una sintesi voi, vedere quello che c'era prima. Oggi mi dicono che già lo stato di fatto è già a cantiere, in realtà se forse si vedeva prima quello che c'era,
effettivamente un decoro della città, un pensierino, come il sottoscritto non è esperto della materia, però magari lo faceva. Lo abbiamo fatto per via Montegrappa, per quelli che magari recentemente se lo possono ricordare, lo abbiamo fatto per via Cittadella. Però no, ma dico, io guardo quello che c'era prima, sto parlando di quello che c'era prima, e lo sto parlando di via Cittadella, ma non voglio mica entrare nella dinamica o nella disfatta di fare confronti. E diciamo che sono situazioni, angoli della città che magari necessitano, io lo dico sempre, e quindi da quello, come è stato ampiamente detto, il credito edilizio è andato nella direzione di migliorare. In alcune situazioni ovviamente questo migliorare purtroppo ha comportato delle situazioni non piacevoli, quindi è logico che il consigliere comunale magari si trova spesso a dover poi trovare un equilibrio tra quello che è effettivamente risanare una soluzione datata nel tempo, dare una nuova linfa al territorio comunale, non andare, come è stato già detto e sottolineato, a consumare terreno, e di conseguenza logicamente deve farsi come sempre un esame di coscienza per capire effettivamente qual è. Ma in realtà, no, come ho già detto in premessa, non aggiungo niente di nuovo. Ci troviamo qui ad accettare, perché come abbiamo visto sono anche normative e norme che vengono anche poi messe in atto, e quella del credito edilizio pone solo un'amministrazione a un'attenzione maggiore, e negli anni che l'ho seguita io e che continuo a seguirla, e anche questa sera io penso gli uffici ne abbiano dato ampio esempio, e c'è sempre una puntuale attenzione di una commissione edilizia, perché non voglio neanche nascondervi che ho visto la commissione edilizia qualche volta comunque porre anche dei veti, quindi non è che si accetta sempre tutto come è scritto e dipinto, e l'ho vissuto anche nella mia esperienza, quindi è un'amministrazione che in questi anni comunque ha dato sempre saggio di quello che poteva essere, quello che può dire e può fare. Poi ovviamente il tema dei crediti edilizi ovviamente ci porta a guardarci ancora una volta negli occhi e a pensare, insomma, che questa città deve evolvere, e poi lasciamo ai posteri la sentenza. Grazie.
Grazie consigliere. Consigliere Farinati, prego, a lei.
Grazie Presidente, ma laddove sono stati richiamati dei passaggi di qualche anno fa, mi sento in dovere di intervenire, perché col PRG a firma Tomazzoni, io sedevo su quegli scranni della Giunta, io credo che l'urbanistica cittadina abbia acquisito strumenti nuovi, come è utile che sia, laddove ogni, come dire, disciplina ha un suo evolversi, per addivenire in buona fede a migliorare l'aspetto della città. L'operazione della perequazione sulla collina non fu vissuta serenamente da questo consiglio comunale, men che meno dal sindaco di allora, men che meno dalla giunta di allora. C'era la spada di Damocle sopra tutti noi, di un ricorso che era potenzialmente molto rischioso. Quindi voglio dire, chi dice che non ci fu partecipazione non dice una cosa vera, perché per arrivare all'accordo con il privato, laddove la politica, quindi questa sala, la politica aveva in mano il coltello in quel momento, e disse no, lo disse in maniera assolutamente responsabile, laddove la fragilità di quella collina, credo, io non sono né ingegnere, né geometra, né geologo, né architetto, ma è sotto tutti gli occhi, è sotto gli occhi di tutti. Quindi fu una posizione molto determinata che la città in quel momento capì, almeno a mio modo di vedere, l'accordo che si raggiunse con i privati nella zona manifattura, per capirci, io credo abbia dato alla città un segno importante di gestione politica della urbanistica. Ripeto, la trattativa fu molto accesa, io credo che da ambo le parti ci fu un comportamento molto responsabile e la soluzione finale, io credo, la dobbiamo leggere in maniera positiva. Ecco che quindi, e qui sono d'accordo con il consigliere Angeli, il tema della perequazione, anch'io lo preferisco, diciamo, in termini di principio. Dopodiché convengo con la sindaca, laddove anche attraverso i crediti edilizi si può rigenerare sicuramente una città, in questo caso io credo assolutamente in maniera positiva, vista la zona. In questo senso voglio tranquillizzare Willy, perché da Checemondo il sole nasce dal finocchio, l'asilo è rivolto ad est e quindi l'ombra di queste due costruzioni non cadranno mai sull'asilo, ma lo dico a modo di battuta al mio vecchio capitano. Il sole nasce a finocchio, no? Mi sembra, sia in inverno che in estate. Quindi direi che questo ci deve tranquillizzare. È chiaro che vicino a un asilo il pensiero da papà, da nonno va istintivamente, ma non credo ci saranno problemi, come dire, in tal senso. Ma mi preme ricordare che questi strumenti, se usati responsabilmente dalla politica, quindi da chi governa la città, ma anche e soprattutto da questo Consiglio Comunale, possono divenire l'obiettivo di migliorare la stessa. Grazie.
Grazie a lei, consigliera. De Gasperi, l'ho visto a lei.
Buonasera a tutti, grazie. Allora, non nego che io ero completamente ignorante in merito al credito edilizio e, essendo poi la mia prima consigliatura, diventava difficile. Io mi sono permesso di leggere un attimino cosa voleva dire la parola credito edilizio. E c'è scritto: si definisce credito edilizio la capacità edificatoria riconosciuta a seguito della realizzazione degli interventi di miglioramento della qualità urbana, paesaggistica, architettonica, energetica, idraulica ed ambientale. Ora, io credo che siano cose bellissime, pensando di risanare dei terreni che magari avevano, come diceva prima l'assessore Mignucchi, del secondo dopoguerra, per riuscire a realizzare delle migliorie per la nostra città. Credo che il compito di questa amministrazione sia di vigilare, evitando speculazione su questo. Quindi mi auguro, come consigliere, che questa giunta abbia una grande attenzione su questo, evitando errori del passato. Questo è l'unico augurio che mi auguro. Lo strumento, lo reputo una cosa molto interessante, dipende come ogni cosa come questo venga usato. Quindi mi raccomando alla giunta, mi auguro un super controllo su questo.
Grazie consigliera. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, sì. No, non ci sono altri interventi, assessore, per la replica, prego.
Alcuni chiarimenti e anche una battuta, se permettete. Io prima, quando parlavo di consolato, nella mia testa pensavo a Casteldante, quindi grazie di averci riraccontato tutta la questione della consolata, che è interessantissima, perché una delle vicende più complicate dell'urbanistica degli ultimi anni è gestita, come diceva Paolo Farinati, anche con una giusta come dire, posizione di salvaguardia dell'interesse pubblico, nei limiti ovviamente di quello che si poteva ottenere in quel frangente storico. Allora, due questioni per chiarimento. Prima, rispetto all'intervento di William Angeli, quello che c'era su, è vero, c'è un asilo, c'è un edificio di 15 metri, se non avessero fatto i crediti edilizi quell'edificio sarebbe stato di 12 metri, però prima che cosa c'era lì? C'era uno delle tante, come dire, episodi della storia produttiva roveretana, che partendo dal castello si diramava verso il Leno. Lì si producevano, per esempio, le seghette metalliche che servivano per tagliare i flaconcini per le punture, no? Per far capire cosa c'era lì. Quindi è curioso anche sapere cosa si faceva prima, non quello che si faceva dopo. Quindi di fatto sostanzialmente, come diceva il consigliere De Gasperi, effettivamente nella riqualificazione c'è una città che cambia, una città che cresce, una città che cambia i propri connotati attraverso tutta una serie di strumenti. Però volevo dare un dato rispetto alla scadenza del credito, come diceva prima il consigliere Angeli, non è che scadono tutti nel 2024, anche ci fosse una questione di scadenza, la scadenza deriva ovviamente, adesso vedremo a finale qual è il momento esatto in cui si calcolano i 10 anni, però avviene dal momento in cui il piano regolatore riconosce i crediti, voglio dire, i crediti edilizi, quelli che abbiamo individuato a seguito dello stralcio della lottizzazione a, come dire, a campo longo, quando entrerà in vigore quella variante, partiranno da quel momento lì e scadranno nei 10 anni successivi. Per cui quei 3.000 metri quadrati di cui prima l'ingegner Girardelli diceva, non dobbiamo immaginare che a fine 2024 scompaiano. Si sta ragionando su quelli i primi che vanno in scadenza in questo periodo, per i quali, come detto, all'epoca non era prevista una scadenza. Interessante l'intervento del consigliere Zenatti, perché pone un tema di quanto è complicato avere molte volte, che in parte fa il paio con l'intervento del consigliere De Gasperi, di quanto sia difficile negli strumenti urbanistici molte volte, pur stando attenti a calibrare, fare, avere il controllo dell'esito della pianificazione. Mi spiego. Lei prima parlava di interventi che attraverso i crediti edilizi hanno generato una sorta, quasi un'aggressione, no, al tessuto urbano. Allora c'è stato un momento storico nel quale due variabili indipendenti, una i crediti edilizi, l'altra è arrivata dopo, che erano i bonus energetici per l'edilizia a risparmio come dire energetico, hanno ambedue, dico variabili indipendenti perché una prevista da una norma provinciale e una prevista da uno strumento locale, si sono sommati. Se tu facevi la classe A avevi un incremento del 20%, col credito edilizio aumentavi più E. Il caso emblematico via Jacopino ad Alissana, che è stato quello che effettivamente ad oggi è, a mio modo di vedere, l'esito forse più critico di questa sommatoria di due variabili indipendenti. Mi fermo, nel senso che, come vedete, potremmo stare qua tutta la sera a ragionare di queste questioni. Torno a quello detto nella mia premessa. È uno strumento, non lo dobbiamo demonizzare, non lo dobbiamo neanche esaltare, al pari di altri, stasera è stata citata la perequazione, la compensazione, il piano attuativo con efficacia di variante che noi abbiamo utilizzato e che utilizzeremo la settimana prossima quando verremo in Consiglio Comunale per risolvere la questione della Merloni Sud. Anche lì uno strumento molto efficace previsto dalla legge 15. Ecco, voglio dire, sono strumenti a disposizione dell'amministrazione. Torno a quello che ha detto il consigliere De Gasperi e lo faccio mio come in qualche modo, non promessa, ma come mandato, avere un giusto atteggiamento, insomma, di onestà intellettuale all'interno della pianificazione urbanistica. Credo che questo poi spero che si possa vedere anche negli esiti, non sempre sarà così. Grazie.
Grazie a lei, assessore, per la replica. Allora, prima delle dichiarazioni di voto aggiorniamo, siamo in 30 perché alle 19.26 è entrata l'assessora Miorandi, alle 19.54 il consigliere Gamberoni. Dichiarazione di voto e poi prego gli scrutatori di essere pronti. Prego per le dichiarazioni di voto. Consigliere Angeli, prego.
Grazie Presidente, io non parteciperò al voto, anche perché per coerenza su questa tematica mi sono già espresso in quest'Aula e sicuramente qualche intervento che ha fatto anche il consigliere De Gasperi e l'assessore su questi crediti edilizi vanno a riqualificare, mi sembra un po', non è proprio così, almeno come strumento che è sul comune di Rovereto, perché andiamo a toccare delle zone che sono B1, B2, B3, B4 e non è che si va a riqualificare, perché in certe zone dove questo strumento è stato utilizzato, e non vorrei toccare un altro consigliere, che gli hanno fatto un credito edilizio vicino a casa sua e che fondamentalmente non è che è molto entusiasta. Questo è. E allora diciamo le cose come realmente sono. Non è che va a riqualificare, è uno strumento questo credito edilizio, e questo ne do atto alla sindaca, perché questo va a sanare ma sanare degli errori, anzi orrori fatti nel passato sul PRG. Questo, solo questo fa, ma non va a riqualificare. Grazie.
A lei, consigliere. Fortuna che il microfono era chiuso. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Consigliere Zenatti e poi ruota il consigliere Zambelli. Prego.
Grazie Presidente. Devo dire che non è facile esprimere un voto in maniera convinta. La materia non è convincente, no? Cioè non è convincente, come diceva prima anche l'assessore, gli esiti sono difformi alle attese e c'è un po', come dire, l'eterogenesi dei fini, no? Si fa un fine, poi il risultato che si ottiene non è quello. Ne abbiamo parlato in gruppo, eccetera, non senza qualche perplessità, però il nostro voto sarà favorevole per un semplice motivo. Non crediamo che i privati che rispettano le norme, che fanno degli investimenti, che impiegano risorse, che tutto sommato ricostituiscono un ambiente migliore dal passato, debbano patire, come dire, a loro insaputa e contro la correttezza con cui si muovono, situazioni non prevedibili. E quindi c'è chi ha investito, chi si è mosso rispettando le leggi, i regolamenti interni, eccetera, eccetera. Ci sembra non corretto che l'ente pubblico, in maniera che potrebbe essere intesa schizofrenica, fa un regolamento, fa una legge, non siamo mica fatto noi la legge, l'ha fatto gli organi superiori, però mi metto dalle parti del cittadino, mi dice, allora voi siete schizofrenici, no? Mi dite che posso fare questo, lo faccio, investo, faccio, brigo, e poi alla fine mi dite di no. Non ci sembra che sia un rapporto fisiologico tra poteri e cittadino, per cui il nostro voto sarà, pur con queste perplessità, favorevole.
Grazie Presidente, il nostro atteggiamento, visto che si tratta di delibere che in maniera ricorrente insomma arrivano, non è una novità la posizione di nessuno dentro quest'Aula, quindi prendiamo atto che, come ricordava poco fa il consigliere Angeli, quello strumento ha avuto lo scopo di sanare un passato fatto di discheletri e miserie, e quindi questo è l'aspetto positivo. Poi a fianco a questo ci sono anche le perplessità sul modo in cui viene utilizzato, quindi anticipo anche il voto sulla delibera seguente da parte del mio gruppo, che sarà un voto di astensione.
Consigliere Farinati, prego.
Grazie Presidente, ma la nostra capogruppo mi ha autorizzato ad esprimere il voto, a preannunciare il voto favorevole del gruppo del PD e del Partito Socialista, lasciatemi questo orgoglio di poterlo dire. E io di solito in quest'Aula, ma non solo in quest'Aula, sono solito chiamare le persone nome e cognome. Angeli ha fatto un riferimento alla mia persona, poteva sicuramente dire il mio nome e il mio cognome. Ma il problema della costruzione in via Jacopino, a Lizzanella, non era riferito a me?
No,
ma volevo precisare che non sono stati i crediti edilizi che hanno creato quel mostro. Non era riferito a me. Il problema... No, lo dico a Willy, credo a tutti, è che purtroppo il centro storico di Lizzanella è stato portato da via Filatoi a via Jacopino, quindi non era stato un problema di crediti edilizi, e qui ci sono delle responsabilità. Scusami Willy, ma mi sono sentito preso in causa. Comunque il PD e il PSI votano favorevole.
Altre dichiarazioni di voto? Non vedo richieste. Il consigliere Gelmini è impalata dal consigliere Chiesa, quindi.
Grazie, buonasera a tutti e ringrazio i tecnici intervenuti, anche i tecnici che erano intervenuti prima nella commissione urbanistica e territorio che abbiamo fatto il 23 settembre. Ecco, Il voto del gruppo di Campobasso sarà assolutamente positivo, favorevole, e vorrei ricordare anche, uscendo un attimo dal contesto di Alber, come i crediti edilizi in alcuni casi hanno risolto o comunque diciamo impedito la costruzione, come per esempio a Campolongo, come diceva prima l'assessore Migliucchi, preservando l'utilizzo di suolo. E quindi voto favorevole a nome di tutto il gruppo.
Grazie consigliera. Allora, invito gli scrutatori, che ricordo sono questa sera il consigliere Gelmini e il consigliere Lui. Ok, allora, voti favorevoli? Voti contrari? Nessuno. Voti di astensione? Allora sono 1, 2, 3, 4, 5, giusto? Consigliere Chiesa, consigliere Zambelli, consigliere De Gasperi, consigliere Mullici, consigliere Lui, e ha preannunciato che non partecipa al voto il consigliere Angeli. Quindi la delibera viene approvata. Adesso, anche se ne abbiamo già un po' parlato, io devo aprire la delibera numero 2, quindi non so, assessore, se...
No, io adesso ve la ripiego tutta una volta, non sbagliando però sulla consolata, promesso. No, nel senso che ho detto quello che dovevo dire, ho chiesto anche agli uffici di fare una presentazione unica, proprio perché gli edifici erano due dello stesso contesto. L'unica differenza tra le due delibere sta che i 125 metri quadrati di credito da una parte venivano da appunto della ruina dantesca dalla perequazione della ruina dantesca di Marco, l'altra viene invece dalla zona dei fiori, però sostanzialmente l'esito di questo trasferimento è identico, gli edifici sono gemelli, il contesto è lo stesso, io non devo veramente aggiungere altro e credo neanche gli uffici. Grazie e approfitto per ringraziare Alessia Girardelli e Giuliana Roat, grazie.
Devo chiedere all'Aula se ci sono interventi sulla seconda delibera. Quindi se non ci sono interventi, devo chiedere le dichiarazioni di voto. Non ci sono dichiarazioni di voto, quindi andiamo alla votazione. Voti favorevoli. 24 come prima. Quindi 24. Voti contrari? Nessuno. Astenuti? Sempre 5. Consigliere Chiesa, consigliere Zambelli, consigliere De Gasperi, consigliere Mullici, consigliere Lui. Lei, consigliere Angeli, anche in questa non partecipa al voto. Ok, il Consiglio Comunale questa sera si chiude e ci vedremo il giorno 19 dove, come da convocazione, inizieremo la presentazione del DUP e del bilancio.